Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica. Allora, con tutto quello che sta succedendo tra Washington, l'Ucraina, l'Europa che non si sa bene quanto possa essere ascoltata, il ruolo che l'Italia può giocare come ponte o non può giocare come ponte tra Europa e Stati Uniti, insomma, con tutto quello che sta succedendo, certamente riconcentrarsi sulle cose di casa nostra è difficile. E infatti in questa domenica parleremo anche di cose internazionali, ma lo facciamo con un esponente della politica italiana, il quale peraltro è stato al centro di qualche attenzione da parte dei giornali in questo fine di settimana. Buona domenica, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, classe 1983, di Alessandria, tesserato del Carroccio dal 1999.
Buona domenica, grazie per l'invito.
Allora, dicevo che è stato al centro di attenzione perché un retroscena del giornale, del quotidiano Il Giornale, ha scritto che a proposito della politica estera della Lega, la fa solo Salvini, anche se il 90% del partito non la condivide. E ha attribuito questa sua dichiarazione a lei, con una osservazione che penso in realtà più di qualcuno, e non solo nel suo partito, condivida, perché lei avrebbe pure detto: quando Trump ci farà del male, la colpa la daranno a noi che siamo stati lì a fargli da cheerleader.
Ma guardi, io ho già risposto ieri che, insomma, io non commento in retroscena, quindi ognuno fa giornalismo come ritiene. Io commento le posizioni pubbliche che assumo e le cose che dico in chiaro. Chi fa in retroscena ne risponde della sua coscienza, insomma. Nella Lega c'è ovviamente un dibattito sulla politica estera, c'è sempre stato. La linea è normale che la dia il segretario del partito. Quando il segretario del partito dà una linea, poi il partito la segue, evidentemente. E insomma, è da qualche anno, quindi non da ieri, che la Lega sulla politica estera ha una posizione assolutamente vicina ai repubblicani americani, diciamo, ha una posizione assolutamente critica verso la Commissione europea e le politiche della Commissione europea, tanto che non abbiamo votato la Commissione von der Leyen questa volta nel mandato precedente, e che sulla guerra in Ucraina ha sempre detto che, oltre al sostegno militare ed economico per poter arrivare a un tavolo di pace, prima o poi un tavolo di pace bisognava raggiungerlo. Quindi questa è la posizione su cui si riconosce, diciamo, tutta quanta la Lega. Ripeto, in retroscena capisco che in un momento in cui c'è una grande tensione internazionale, siamo alla vigilia di un congresso del partito, magari chi vuole colpire il partito, chi vuole colpire la Lega, cerca di farlo su questi argomenti. Ieri è toccato a me, qualche settimana fa è toccato il mio collega al Senato Romeo. Diciamo che c'è molta fantasia per cercare di creare divisioni, ma insomma non si riusciranno a creare.
Senta, ma lei quando ha visto o ha letto, no, delle modalità con le quali il presidente Donald Trump e il suo vice J.D. Vance hanno trattato Volodymyr Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca, onestamente, che cosa ha pensato?
Beh, allora, è chiaro che da cittadino, diciamo, europeo, certi toni, certi modi sono completamente alieni a quella che è la nostra cultura politica. Questo è evidente. Anche il fatto di fare, diciamo, un bilaterale in diretta televisiva o in ordine di telecamera è una procedura quantomeno anomala, quindi sicuramente è stata una situazione molto strana. Io penso che Trump ci abbia abituato a questo tipo di comportamenti. L'abbiamo visto anche appena insediato col Canada, è arrivato oltre a minacciare i dazi, a minacciare di annettere il Canada e farlo diventare il 51esimo stato, e parliamo del Canada, cioè non è che parliamo dello Zimbabwe, parliamo di un paese anglofono, di un paese alleato, di un paese confinante, di un paese democratico, gli Stati Uniti, per ottenere poi che cosa in realtà? Un maggiore pattugliamento del confine per contrastare il traffico di droga. E questa è la modalità di Trump, che può piacere o non piacere, certamente è una modalità che noi europei abbiamo difficoltà a capire, ma credo che anche quello che è successo ieri sia stato più un messaggio rivolto al suo elettorato, quindi un messaggio rivolto all'elettore americano che vuole la fine della guerra e che in qualche modo vuole rivendicare anche il ruolo di forza degli Stati Uniti in questa vicenda, perché a parte i modi, quando Trump dice senza l'aiuto americano tu Zelensky non potresti essere in posizione di forza, e lo dice in maniera cruda, però dice la verità. Se oggi l'Ucraina può trattare una condizione di pace è perché gli Stati Uniti e gli alleati, compresa l'Italia, hanno messo Zelensky e l'Ucraina nelle condizioni di poter resistere e potersi legittimamente difendere, questo va ricordato, eh? Quindi è stato più che doveroso e meritorio quello che come Occidente abbiamo fatto per sostenere Zelensky. I metodi sono chiaramente metodi diversi rispetto a quelli della politica europea. Resta un dato di fatto però che Trump, pure con i suoi modi criticabili, ha alzato il telefono e sta avviando una trattativa di pace, e per tre anni
però
abbiamo
la trattativa di pace, mi scusi Molinari, la trattativa di pace, se uno va a guardare bene, mica tanto trattativa è, perché in fondo, in pratica, lui sta dicendo, Trump sta dicendo, tolgo ogni sostegno, forse anche indiretto si legge, no? Quindi anche non soltanto il sostegno, diciamo, militare, ma anche quello di intelligence, che è importante per un paese che si trova in guerra. Poi dice, mi disinteresso delle questioni europee, non dice ancora che toglierà i soldati che sono di stanza negli stati europei, anzi ha assicurato che per esempio in Polonia resteranno, però qualche dubbio c'è. Lascia capire che può fare un accordo anche con la Cina. Se uno guarda a linea uno dopo l'altro, no? Tutte queste dichiarazioni, più che una trattativa sembra una resa degli Stati Uniti, di Donald Trump a Putin e alla Cina.
Beh, questo no, perché Putin, ieri Trump ha confermato il sostegno a Zelensky, ha ricordato come anche questa amministrazione lo stia aiutando militarmente. Quello che Trump dice è che dopo tre anni bisogna arrivare a una fine della guerra e bisogna trattare in questo momento in cui l'Ucraina, col sostegno occidentale, nelle condizioni per poter ottenere delle condizioni migliori. Questo è quello che dice Trump. Poi, ripeto, è stato fatto in modo anomalo in televisione? Assolutamente sì. È stato fatto in modo crudo? Assolutamente sì. È stato fatto in un modo che noi europei abbiamo difficoltà a digerire? Assolutamente sì. Ma la sostanza resta questa. Cioè, lui dice, arriviamo alla conclusione, se no noi non garantiamo più un aiuto. Anche qua, è vero o non è vero? Lo fa per spingere Zelensky a chiudere l'accordo? Questo non lo so, lo sa soltanto Trump. Però che ci fosse l'esigenza di arrivare a una conclusione del conflitto, beh, penso che siamo tutti quanti d'accordo che prima o poi, per chiudere la guerra, qualcuno con Putin doveva parlare, che non significa cedere a Putin, significa avviare un tavolo di trattativa, anche perché l'Ucraina, al netto del sostegno, diciamo, economico, di logistica, militare che sta ricevendo dall'Occidente, ha oggettivamente anche un problema di personale militare da mandare al fronte, cioè, questo è oggettivo dopo tre anni, quindi forse arrivare a una conclusione del conflitto è la soluzione migliore anche per l'Ucraina stessa. Ovviamente non può essere una resa, deve essere un accordo in cui l'Ucraina dice la sua, ma per questo Zelensky era ieri alla Casa Bianca.
Oggi, domenica, si discute a livello di leader europei. Starmer, il primo ministro britannico, si sta dando molto da fare, è stato a Washington, è stato a Washington poco prima che ci andasse Zelensky, così come c'era andato poco prima Macron. Non mi pare che abbiano ottenuto grandi risultati, abbiano molto influenzato l'atteggiamento di Donald Trump, visto come poi ha trattato Zelensky. Comunque la mia domanda è questa, non, lo so che non è una domanda di facile soluzione per niente. I leader europei si incontrano, una risposta europea è necessaria, perché tutto quello che si decide a Washington si sta riflettendo anche, soprattutto se non soprattutto, sull'Europa. Giorgia Meloni ha chiesto che si faccia un incontro Stati Uniti-Unione Europea. È la via giusta, secondo lei?
Guardi, io penso che questa Unione Europea abbia qualche difficoltà a essere sul tavolo di pace per un motivo molto semplice, perché l'autorevolezza si esercita, non si richiede. E l'Europa l'Unione Europea aveva la possibilità in questi tre anni di provare a fare una partita diversa rispetto a quella dell'amministrazione Biden, quindi degli Stati Uniti, a provare a far sedere a un tavolo i soggetti, quindi la Russia, l'Ucraina e anche gli Stati Uniti, per carità, non lo ha mai fatto. E quindi in questo momento, nel momento in cui Trump avvia un tavolo con Putin, pretendere di essere coinvolti è molto complesso. Io non so quale sarà, penso che certamente gli stati che hanno sostenuto l'Ucraina, compresa l'Italia e gli altri partner europei, un ruolo dovranno averlo nella trattativa di pace, come dovranno averlo nella ricostruzione un domani dell'Ucraina, visto che sono stati protagonisti del sostegno all'Ucraina. Non so se però von der Leyen oggi, la Commissione Europea, abbia l'autorevolezza agli occhi di Trump e agli occhi di Putin per poter sedere a un tavolo di pace. Cioè, l'impressione che ho è che lo stato più forte dell'Alleanza Atlantica, cioè gli Stati Uniti, voglia in qualche modo giocare la partita da solo, e forse l'Italia dovrebbe concentrarsi ad avere un rapporto bilaterale con gli Stati Uniti su questa partita, visto e considerato che le carte, come le hanno date nella fase precedente gli Stati Uniti, dove tutti siamo andati dietro a Biden a sostenere l'Ucraina dicendo che la guerra doveva andare avanti per tre anni, anche adesso, se si va verso la pace, le carte le daranno sempre gli Stati Uniti con Trump. Questa è la situazione.
E ci fermiamo per qualche secondo e poi torniamo a prendere il caffè della domenica con il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.
Il caffè della domenica.
Eccoci, eccoci di nuovo, stiamo prendendo il nostro primo caffè di questa domenica con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e ci stiamo interrogando su che cosa l'Europa può mettere in campo in questa delicatissima situazione che si è venuta a creare. Anche in modo vistoso, no? Con l'uscita dalla Casa Bianca di Volodymyr Zelensky, praticamente buttato fuori dalla Casa Bianca. Ora, per tornare anche alle reazioni di casa nostra, Matteo Salvini, il leader della Lega, ha lodato questi modi un po' strong usati dal Presidente degli Stati Uniti. Ha detto, anzi ha tweetato, meglio, ha scritto su X, come ora si deve dire: obiettivo pace, basta con questa guerra, forza Trump. Lei pensa che dentro la Lega tutti condividano?
All'obiettivo della pace certamente sì, e infatti lui ha parlato di questo, non ha parlato dei modi di Trump. Poi sui modi di Trump, parliamoci chiaro, c'è chi più li apprezzare di, può apprezzare di più, chi può apprezzarli di meno. Io te l'ho detto cosa penso io, cioè io penso che per, diciamo, un cittadino medio europeo un dialogo tra due capi di Stato, vederlo gestire così, fa certamente molto strano, no? Però il punto è la sostanza, davvero. Io credo che Trump, come ho detto prima, ci stia abituando a una spettacolarizzazione delle sue prese di posizione per poi magari ritrattare, per alzare il prezzo e quant'altro. Il punto è che si sta veramente finalmente parlando della fine del conflitto, e questa è la sostanza che twitta Salvini su X, la vedo così.
Poi c'è una questione che riguarda intensamente le imprese italiane, stiamo parlando dei dazi. Le imprese italiane, così come tutte quelle europee, Bruxelles intende reagire ponendo delle tariffe reciproche su acciaio, alluminio e su altri prodotti americani. Oggi si discute anche di questo a Londra nel summit di cui ho parlato prima, e se ne discuterà ancora nel Consiglio informale di giovedì a Bruxelles. Secondo lei l'Italia deve votare a favore di questa reazione europea imponendo tariffe reciproche contro gli Stati Uniti?
Guardi, su questo si è espresso già il ministro dell'economia Giorgetti, che è anche lui un esponente della Lega e certamente non è considerabile come un fanatico o un estremista, che ha detto chiaramente che in questo momento al nostro paese conviene cercare di contrattare da un punto di vista bilaterale con gli Stati Uniti e non affidarsi a una posizione europea sui dazi. E questo perché è molto semplice da capire, perché gli Stati Uniti vogliono colpire chi in particolare in Europa? Vogliono colpire la Germania, che ha un sistema economico basato su un export estremamente aggressivo, e politica che ha danneggiato in parte anche l'Italia, il mercato comunitario, il mercato europeo negli anni passati, perché la Germania ha creato uno sviluppo sulla riduzione della domanda interna e sull'aumento dell'export verso l'Europa e verso il mondo. E gli Stati Uniti ovviamente vogliono reagire a questo. Ora, a noi conviene pagare le conseguenze, diciamo, di un certo tipo di approccio economico, o conviene provare ad avere un rapporto diverso con gli Stati Uniti? Noi pensiamo che l'Italia dovrebbe contrattare bilateralmente e non rispondere a livello europeo dazio su dazio. Poi non mi sfugge che i dazi verso l'Unione Europea e quindi verso la Germania danneggino anche l'Italia, perché ad esempio sulla filiera dell'automotive, io sono piemontese, certo, si figuri, sulla filiera dell'automotive noi abbiamo tutte le aziende della componentistica che lavorano anche per le fabbriche tedesche, però se il quadro è questo, forse all'Italia conviene comunque cercare di trovare le condizioni migliori in un rapporto bilaterale con gli Stati Uniti, perché diversamente sappiamo già che gli Stati Uniti e Trump faranno male all'Europa, se guardiamo quelle che sono le posizioni che ha assunto pubblicamente Trump sia in campagna elettorale sia in questi giorni.
Veniamo alle cose di casa nostra. Il governo ha varato venerdì il decreto contro il caro bollette. È stato singolare che mentre i ministri Giorgetti e Pichetto Fratin tenevano la conferenza stampa per illustrare il decreto, Giorgia Meloni facesse una diretta social in contemporanea. Secondo qualcuno anche questi dettagli misurano lo stato di salute della coalizione. Lei che ne pensa?
Vede, la spettacolarizzazione ognuno la fa come ritiene, no? Trump fa le dirette dei dibattiti con Zelensky in Mondovisione, c'è chi in Italia, mentre due ministri del governo fanno la conferenza stampa, fa la diretta su Facebook. E purtroppo questa è la politica di oggi. Quindi, detto questo, c'è anche chi ha criticato il fatto che Giorgia Meloni inizio settimana avesse detto che il decreto doveva essere portato qualche giorno dopo, perché voleva capire bene l'efficacia del decreto stesso. E invece la realtà, insomma, che il decreto aveva delle misure molto complesse, che il ministro Giorgetti era in Sudafrica per un vertice internazionale, quindi si è dovuto rinviare proprio il motivo lì. Diciamo che è chiaro che c'è una competizione interna ai partiti del centrodestra e ogni iniziativa in qualche modo viene dipinta per cercare di creare una tensione interna. E sappiamo che Giorgia Meloni è solita fare questi video sui social per spiegare le iniziative. Sì, forse la tempistica stavolta non è stata delle più fortunate, ma insomma non voglio vederci della malafede, ecco, diciamo che molto spesso la tensione viene più creata da chi commenta rispetto ai reali protagonisti delle vicende.
Dice che vi fate competizione tra di voi, siete, come dire, più insidiosi delle competizioni che possono venire dall'opposizione?
Beh, insomma, diciamo che se ci dobbiamo preoccupare della competizione tra di noi e non della competizione con le opposizioni, siamo fortunati, perché vuol dire che le opposizioni non riescono a incidere, però diciamo non ho questa arroganza, quindi penso che come centrodestra e come governo dobbiamo cercare di andare d'accordo, lavorare insieme, ricordare che ogni buon risultato del governo è un buon risultato del centrodestra. In questo caso il provvedimento è portato in particolare dal ministro Giorgetti, quindi è stato un buon risultato del ministro Giorgetti, e del resto ci sta che la Premier, la Presidente del Consiglio, quando c'è qualcosa di buono lo comunichi e cerchi di intestarsi.
Comunichi
e cerchi di intestarsi, certo. È il gioco della politica. Dobbiamo essere più bravi noi a far capire che ci ha lavorato un ministro della Lega, però questa è una leale competizione interna.
Anche Salvini però ci mette del suo, fa dichiarazioni a tutto spiano. Non soltanto nei giorni scorsi per le elezioni in Germania ha sostenuto l'Alternative for Deutschland, ma poi ha telefonato anche al leader filorusso Georgescu in Romania. Ma questi spostamenti sulla destra più estrema, no? Che Salvini non manca di inviare come messaggi, nascono dalla necessità di coprirsi, per esempio, da certe posizioni vannacciane? Vannacciane nel senso da generale Vannacci?
Ma guardi, io penso sia il contrario, cioè io penso che il generale Vannacci è stato candidato nella Lega perché la Lega, diciamo, ha avuto un certo posizionamento, quindi no, non la vedo come una rincorsa a Vannacci. Penso che Vannacci si è potuto candidare nella Lega perché, diciamo, ha condiviso un certo posizionamento a livello di Parlamento europeo. E per quanto riguarda la Germania, io voglio ricordare che AfD è stata espulsa dal gruppo dei patrioti di cui noi facciamo parte. però allo stesso tempo io agli amici della CDU e della CSU lancerei un ragionamento. Ha senso in Germania rifare una coalizione con i socialisti, che vorrebbe dire non cambiare nulla, o è più diciamo, può essere più innovativo e dare risultati migliori dialogare con AfD, che per carità in passato ha avuto anche delle posizioni discutibili, qua nessuno lo nega, però quando ce l'accoglie il 20% del consenso dei tedeschi, io non posso pensare che il 20% siano tutti nazisti, quindi evidentemente
certo,
hanno saputo intercettare un sentimento che necessita di una ricaduta democratica. È quello che la Lega dice alla CSU, che sono diciamo nostri alleati naturali, essendo di centrodestra, essendo il partito di governo di centrodestra, che più che fare una riedizione dell'alleanza con i socialisti, che non darebbe buoni risultati dal nostro punto di vista su immigrazione, Green Deal, economia, forse dovrebbero provare ad aprire un dialogo e istituzionalizzare AfD.
Molinari, mi permetta di ricordare che in Germania anche Hitler aveva preso il 33%. Non è che non è che sempre sia poi un percorso, come dire, verso una cavalcata verso la democrazia.
Però le posso fare un altro esempio, senza citare Hitler, anche da noi il Movimento 5 Stelle, che insomma ritengo pericoloso, non dico quanto, no, adesso non voglio dire una sciocchezza, però che ritengo abbastanza pericoloso, o quantomeno ritenevo abbastanza pericoloso per la tenuta delle istituzioni, ha fatto delle percentuali incredibili, e una volta poi la prova del governo si è istituzionalizzato e ha messo nell'agenda parlamentare alcune istanze che avevano evidentemente una dignità e una forte spinta popolare. AfD si è coinvolta in un governo con la CSU, che è un partito, diciamo, CDU e CSU sono partiti cristiano-cattolici, quindi moderati, magari potrebbe mettere in campo delle istanze ed essere allo stesso tempo contenuta e istituzionalizzarsi. Quindi noi pensiamo che forse sarebbe meglio per la Germania quello che una riedizione dei socialisti.
Allora, le faccio un'ultima domanda, ma abbiamo finito il tempo, quindi mi risponda soltanto sì o no. Il Fatto Quotidiano ha scritto che la Lega vuole ridurre i tempi della prescrizione per il reato di bancarotta. Sì o no?
Non saprei su quale provvedimento ritiene che noi vogliamo fare questo, però non è un argomento di cui abbiamo discusso, quindi non so se c'è qualche emendamento in giro, ma non è un tema di cui abbiamo discusso dal punto di vista politico, quindi direi di no.
Grazie al capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ha preso con noi il primo caffè della domenica. Io vi do appuntamento, se vorrete, alle 11, perché torniamo con Nessuna è Perfetta.